circa una brevissima
prefazione sul nome Midrash, anche perché troppo spesso,
viene intesa in senso sbagliato. Io non posso dimenticarmi le volte che si dice: adesso passiamo al Midrash, e si vede subito la gente sorridere, soddisfatta, perché adesso ci racconterà qualche bella storiella di quelle che fanno ridere. Il Midrash non fa ridere, il Midrash fa pensare. Il Midrash vuol dire indagine, ricerca. E l'unica cosa che aggiungo subito è che indagine e ricerca possono significare, pongono due problemi. Primo problema: indagine e ricerca su quale oggetto, su che cosa? Questa è la prima domanda, perché io posso fare ricerca su qualunque cosa, su che cosa? Ne parleremo subito. Secondo problema: se si procede sempre nello stesso modo, o meglio, se per fare il Midrash in maniera corretta è necessario sapere porre la domanda. Di questo parleremo alla fine. Quindi io vorrei, senza perdere tempo, leggervi un Midrash. Un Midrash che mi pare riassuma tutti questi problemi insieme. Ve lo leggo, è tratto da una raccolta grashica che si chiama Bereshit Rabba, che è soprattutto il Midrash relativo al libro della Genesi, Bereshit. E in questo Midrash leggiamo: per 26 generazioni la Aleph, la prima lettera dell'alfabeto ebraico, reclamò al cospetto del trono del santo benedetto sia di Dio. Essa disse la sua presenza: Signore del mondo, io sono la prima delle lettere, eppure tu non hai creato da me il tuo mondo. Perché il libro della Genesi comincia con la lettera Bet, Bereshit, in principio, che è la seconda. L'espose il santo benedetto Fier: il mondo intero e tutto ciò che esso contiene è stato creato solo per merito della Torah. Come è scritto, e qua cita i proverbi, Dio con la sapienza ha fondato la terra. Proverbi, il libro dei proverbi. Ma un domani io verrò sul monte Sinai a elargire la Torah e la farò iniziare proprio da te. Come è scritto, Esodo 22, io, Anochi, che comincia con la lettera Aleph, sono il Signore tuo Dio. Quindi questa volta comincerò da te. Allora, cerchiamo di capire questo Midrash, perché la lettera Aleph, quando ho sentito questo, è stata contenta e l'avvertenza si è risolta senza vinti dei vincitori. Quali sono i problemi che ci pone questo Midrash? Primo problema, molto grosso se ci pensate bene. Perché la lettera Aleph dice che è la prima delle lettere dell'alfabeto? E non è una convenzione. L'ordine delle lettere dell'alfabeto non è una convenzione, punto interrogativo. O è una proprietà naturale delle lettere dell'alfabeto? Io non vi do la risposta. Pensateci, perché darete voi se mai. Ma non c'è dubbio che se non ci fosse una concezione secondo la quale l'ordine delle lettere dell'alfabeto è un ordine naturale intrinseco al carattere delle lettere, non si vede perché la lettera Aleph avrebbe dovuto protestare. Perché? Anzi, si potrebbe dire: vabbè, cambiamo l'ordine, cominciamo invece di fare l'alfabeto, facciamo il Bet Alpha. Prima Betalfa non è noi il kibbutz, invertiamo l'ordine. Non c'è un motivo particolare, o c'è? Questa è la prima domanda alla quale non è detto che riusciamo a rispondere, ma ce lo pone implicitamente. Non possiamo leggere questo Midrash senza porci questo problema. Secondo problema, più grosso. E qua io ho fatto un poco l'eretico, con tutto rispetto per i miei maestri rabbini, ho fatto l'eretico. Ho detto: se io fossi stato la lettera Aleph, mi sarei accontentato come ha fatto la lettera Aleph secondo il Midrash? E io rispondo no, che non mi sarei accontentato proprio per niente. Certo, il Midrash non lo dice, ma io non devo leggere il Midrash come oro colato che risolve tutti i problemi, anzi, come un testo che mi può aprire dei nuovi problemi. Cosa avrei fatto io davanti al trono divino di fronte a quella risposta? Comincerò con te la Torah. Io ho detto, ma allora riconoscerò da padrone del mondo. E allora comincia la Torah non con la creazione del mondo, ma con l'elargizione della Torah al Monte Sinai. E con questo sarebbe tutto terminato. Potevo farlo, non vedo perché no. Se mi medesimavo nella lettera Aleph, potevo farlo, non vedo perché no. E che risposta avrei avuto? Questo è il vero quesito. Che risposta avrei avuto? Ragazzi, questo è lo studioso del Midrash che deve capire, interpretare lo stesso Midrash e capire che risposta avrebbe potuto avere. Ma è così complicato. Il pensiero umano è complicato. Qua non usciamo dalla logica di come si sviluppa, vedremo su che cosa, il pensiero umano. E allora vuol dire che il Midrash ci insegna per forza che la Torah non poteva cominciare altro che con la creazione. Allora qua subentra subito un'altra domanda. Mi hanno raccontato non molto tempo fa, pochi giorni fa a Trieste, di un vecchio rabbino che aveva, lasciamo stare il nome perché se no facciamo pettegolezzi, che aveva insegnato dei ragazzi a scuola la creazione del mondo secondo il libro della Genesi, secondo la Torah. E poi aveva detto: ragazzi, ma voi quando studiate le scienze, quando avete il professore che vi insegna le scienze, vi dice queste cose? I ragazzi tutti molto turbati, non sapevano cosa rispondere. Dice: no, ci dicono un po' diverso, che sì, c'è un ordine della, sì, però non si sa, eccetera. Pensate voi cosa avrebbero potuto rispondere i ragazzi che davano lezioni di scienze? No, c'è una differenza tra come vi ho presentato io le cose e come ve le presenta il professore di scienze. E allora a chi si deve credere? I ragazzi più imbarazzati che mai, soprattutto perché la domanda gliela faceva il rabbino. Non vi dico la risposta che ha dato lui, che non mi convince assolutamente, ma il problema vero, visto che parliamo di Trieste, e abbiamo parlato, accennato prima al collegio rabbinico padovano, che era stato in parte un tributo di Samuele Luzzatto triestino, ha posto un problema col commento alla Torah di Samuele Luzzatto, il quale in maniera molto sbrigativa, forse anche troppo, dice che se uno va a ricercare risposte scientifiche all'interno della Torah, se la metta via, perché la Torah non è fatta per questo, non è questo lo scopo della Torah. Ma allora perché ci parla della cosmogonia se il suo scopo non è questo? Vedete che la risposta non mi basta. D'accordo, non è fatta per questo, è fatta per insegnare agli esseri umani che rapporto avere a fronte di Dio, a fronte del proprio simile. Perfetto, ma allora non poteva cominciare in un altro modo? Che bisogno c'era di dire che c'è un ordine nella creazione? Questo è un problema da affrontare. A meno che non dobbiamo, con la nostra ricerca, dico un'ipotesi, non scrivete mai questa è la risposta. Io non vi do risposte definitive, vi do delle ipotesi però, questo è quello che mi permetto di dire. A meno che l'ipotesi non sia che l'essere umano fa parte della natura, appartiene al mondo della natura. Non appartiene, non è mica venuto da Marte o dalla Luna o da Venere, fa parte del mondo della natura. Non è esattamente come gli altri esseri viventi, ha qualche caratteristica che lo distingue. Allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che affrontare il carattere dell'umanità e dell'essere umano richiede di vedere le contraddizioni che ci sono, che sono produttive, non inibitorie, contraddizioni che ci sono all'interno della natura umana. Non c'è dubbio che ce ne sono. E allora sfogliamo, non credo di averlo scritto questo qua in questo mio vecchio libro, ma ve lo dico a memoria. E allora c'è un altro punto di vista molto interessante, molto bello, nella letteratura midrashica e anche talmudica, che dice che l'uomo è composto di quattro caratteristiche che non ve le dico al dettaglio perché sennò non abbiamo tempo per fare questo, quattro caratteristiche che lo rendono simile agli animali e quattro caratteristiche che lo rendono simile agli angeli del servizio, gli angeli che sono presenti al servizio divino. Quindi non è un composto molto semplice, noi non siamo un composto molto semplice, siamo un composto nel quale si agitano tendenze, speranze, desideri, bisogni contraddittori l'uno con l'altro, e questo bisogna dirlo. Sapete cosa dice il Midrash, fra le altre cose, del perché l'uomo è stato creato per ultimo nel corso della creazione? Scommetto che tutti sono pronti a dire, e lo dice anche Midrash, sono pronti a dire perché è l'apice della creazione, il vertice della creazione, la parte più bella della creazione. Lo dice anche Midrash, dice quando uno invita un ospite a casa sua, prima prepara la tavola. E quando la tavola è pronta lo fa accomodare, non prima l'ospite e aspetta. Questo. Però c'è una risposta più bella, sempre midrashica. Perché prima di lui sono stati creati i vermi, i pidocchi, sono stati creati gli esseri che generalmente consideriamo infimi, banali, sporchi, dannosi, da evitare, in modo che l'uomo non si dia tante aree di importanza. E sono in contraddizione questi due midrashim, l'uomo come vertice e l'uomo che segue i pidocchi? Beh, in un certo senso sono in contraddizione. E che male c'è? E che male c'è? Abbiamo appena detto che noi siamo composti di caratteristiche contraddittorie, siamo fatti così. E allora perché non dobbiamo dirlo? Perché non dobbiamo descriverlo? Dopodiché sviluppare il tema. Pensate quanto è stato scritto su questi temi nella cultura degli ultimi 2 secoli e mezzo, 3 secoli. Cultura e natura. Culture and nurture. Pensate. Si arriva alla cultura generale fino ai nostri giorni. Il quesito c'è già, però il quesito di principio espresso in altre parole, con parole un po' particolari tipiche della cultura ebraica tradizionale, è già espresso. Questo è il Midrash. A proposito di contraddizioni, non abbiamo paura delle contraddizioni. Chi ha paura delle contraddizioni vuol dire che non si mette in discussione. I nostri maestri, anche i talmudici, erano in discussione permanente, perché non avevano paura delle contraddizioni e della discussione. A Heidelberg, non so se qualcuno di voi è mai stato a Heidelberg, c'è un percorso nel bosco molto bello che si chiama Der Philosophenweg, la via dei filosofi, dove i filosofi passeggiavano con i loro allievi discutendo di quello che gli avevano insegnato nelle lezioni. Ve lo fanno ancora adesso. Io avevo un amico che aveva studiato filosofia a Heidelberg e che, facendo una di queste passeggiate con un suo professore, gli aveva detto che nel suo libro, nel libro pubblicato da questo suo professore, fra pagina 59 e pagina 327, faccio così per dire, non andate a cercare poi, non siate così formalisti, c'era una contraddizione. Ah sì, una contraddizione, un zofas. E allora? E allora? Perché non ci deve essere una contraddizione? Cosa, che uso possiamo fare della contraddizione? E guardate che questo è un discorso midrashico. Possiamo fare due usi. O davanti a un tribunale. Signor Presidente, il mio avversario si è contraddetto, quindi ho ragione io. Chissà poi se è vero. Potrebbero aver torto tutte e due, ma comunque non è di mia competenza. Ma noi della contraddizione possiamo fare uso per sviluppare il tema, per capire meglio la concettualità. Ben venga la contraddizione per farci da maestra. E nelle contraddizioni il Midrash è maestro. C'è un esempio molto bello, dei versetti contraddittori. E per questo passerò subito alla domanda. I versetti contraddittori, c'è una delle midot, una delle tecniche, dei principi esegetici, interpretativi della letteratura midrashica è: se ci sono due versetti che si contraddicono, si può fare molte cose. Una di queste è andare alla ricerca di un terzo versetto per vedere se il terzo versetto ci offre la soluzione di questa contraddizione. Quindi uno stimolo ad allargare il campo della nostra indagine e del nostro studio. E allora io passo subito a una delle domande che avevo fatto prima. Tutte queste esemplificazioni velocissime che io vi faccio del Midrash, come utilizzarlo come metodo di studio, pone il problema su che cosa indaga il Midrash. Qual è l'oggetto della sua indagine? L'oggetto è il testo biblico così com'è canonizzato. Quello è l'oggetto dell'indagine. Il Midrash non indaga i fenomeni della natura, non è quella la sua indagine. Ci aggiungerò subito un però, e mi contraddirò. Indaga sul testo. Ma questo mi pone subito un problema. Il testo così com'è, come ci viene trasmesso oggi, da chi è stato stabilito? Da chi è stato deciso? È stato deciso dagli stessi maestri che poi l'hanno studiato facendo il Midrash. E non è un po' un circolo vizioso? Se qualcuno pensa che sia un circolo vizioso, allora siamo di nuovo al problema della contraddizione. Cerchiamo un'altra soluzione, cerchiamo di capire perché. Secondo me il problema è un altro. Noi siamo troppo abituati sempre per il bisogno di avere un'autorità fissa, comunque, che ci dice qual è la verità. Siamo sempre troppo abituati a formalizzarci sulla causa e effetto. Il problema è, fra i maestri che hanno canonizzato il testo e i maestri che studiano questo testo canonizzato, che poi sono gli stessi maestri ebrei delle stesse scuole midrashico-talmudiche, c'è una coerenza o ci sono contraddizioni nel pensiero? Per poter rispondere a questo bisogna fare due cose. Studiare il testo, perché senza studiarlo è impossibile capirlo, e cercare, studiandolo, di trovare una risposta a qual è il pensiero sottostante il testo che ci è stato trasmesso. Perché in questa trasmissione e ulteriore discussione c'è un segreto che non posso sviluppare adesso perché è troppo, sarebbe roba da sola, occuperebbe un intero seminario, che però è affascinante. Allora, quello che ho detto prima, la Torah non si occupa di cosmogonia, la Torah non si occupa di scienza, non indaga la natura, ma indaga l'uomo nel suo rapporto con Dio, nel suo rapporto con gli altri uomini. Non c'è qualche piccola crepa? Eh sì, c'è qualche piccola crepa. Perché, se voi avete voglia, andatevi a leggere, ma attentamente, il libro dell'Ecclesiaste del Coelet. All'interno di questo libro serpeggia tutta una serie non di osservazioni naturalistiche, ma di metodologia scientifica. Metodologia che classifica, che trova le somiglianze e le differenze fra i fenomeni, le opposizioni fra fenomeni polarizzati in senso diverso e tutta una serie di altri principi, tutti applicati ai problemi etici dell'uomo rispetto a Dio e dell'uomo rispetto all'uomo. Però la metodologia è già una metodologia scientifica. C'è un versetto, scusate, cioè, mi tocca dirvi anche questo, c'è un versetto molto bello del Kohelet che dice che i segreti della natura sono lontani e profondi come si fanno a raggiungere. Potrebbe dirlo qualunque fisico quantistico dei nostri giorni. Sono segreti profondi, lontani come si raggiungono. Però ci sono due interpretazioni anche qua. Una interpretazione dice non c'è permesso di andare a cercare troppo in là. Dobbiamo fermarci. Quello che era troppo nel passato, quello che è troppo in avvenire, non spetta a noi andare a indagare. Oppure l'altra possibilità di un grande pensatore, commentatore ebreo, medievale, spagnolo, dice il passato è talmente lontano che non riesco più, è difficile ricordarlo, è difficile mantenerlo presente ai nostri occhi. E il futuro è aleatorio, come lo cerco il futuro. Allora, questo vuol dire che anche nello stesso modo di leggere questi testi, ultima osservazione e dopo la domanda che vi rovina completamente, nel nostro modo di leggere questi testi c'è certamente un'ambivalenza che è nostra, che è la nostra mente, siamo noi che siamo ambivalenti. Non dobbiamo confondere il lecito con quello che è possibile. E si può, in italiano si dice soltanto in un modo. Chi sa un po' di inglese sa che fra can e may c'è un significato completamente diverso. Chi parla male l'inglese confonde sempre i due termini. Können e dürfen, in tedesco, stessa roba. Un ragazzino che era andato in un paese migrato in un paese tedesco, è andato in un bar, ha detto posso telefonare, nel senso di potere, di sapere, e la padrona gli ha detto se tu sai telefonare non lo so, ma per potere ti permetto di farlo. In italiano non c'è differenza, ma è molto importante, e questa è la differenza che appare nella lettura del Coelho. Eppure qualcuno, vabbè, mi permettete ancora un'altra piccola battuta per alleggerire l'atmosfera. Siccome il Coelho è sempre combattuto fra il desiderio di sapere, fra la voglia di sapere, il limite del suo sapere e il richiamo stai buono, fidati di Dio, è combattuto, sono una lacerazione precisa. Io una volta, facendo una serie di lezioni su Coelho, ho concluso, c'erano degli insegnanti non ebrei, ho concluso dicendo, adesso io vi cito un versetto del Coelho che riassume tutta questa problematica, ditemi se siete convinti che vi ho detto la verità. Allora ho citato questo versetto: due anime si combattono nel mio petto, una aspira ai cosi terreni e una alle più alte vette della spiritualità. Vi pare che sia questo? Sì, tutti in coro. Dico, allora in che capitolo è stato scritto questo versetto? Silenzio. Ma no, non ve lo ricordate. Devo dirvelo io. Non è del Coelho, è del Faust di Goethe. Però anche da qua possiamo dedurre qualche cosa. Che a tutti pareva che fosse certamente del Coelho. Anche questo ci può porre dei problemi. Ultimissima cosa, in questa introduzione di carattere più metodologico forse che non di contenutistico, che però è importante.
anzi due ultime cose velocissime. Una, io ho detto in principio che per poter fare Midrash e capire il Midrash bisogna imparare a formulare le domande. Non è facile. Guardate che qualche volta il modo come si formula una domanda condiziona la risposta. E questo è spesso uno dei difetti delle inchieste di opinione. Quando non ti lascia scelta altro che dire sì o no a due alternative che ti poni, hai già deciso, si sa già quello che uno risponde. Quindi stiamoci molto attenti perché è una cosa estremamente delicata. Però ci sono due modi di porre la domanda, soprattutto la domanda al testo. Un primo modo è quello di dire vediamo cosa c'è scritto. E dalla capacità o meno di capire il testo, vediamo, ci misuriamo. La famosa, il più famoso di tutti, il più semplice forse, no, più semplice, più famoso, Noè, dice il testo, era un uomo saggio, integro nella sua generazione. È chiaro che questo può significare tutti erano criminali, lui no, che bravo, oppure se fosse vissuto in una generazione migliore di quella dei peccatori, non sarebbe stato assolutamente uno che spiccava di più. Quindi si può leggere in due maniere diverse. Di fronte a questo, secondo me il testo lo pone in questi termini di proposito, per costringerci a farci la domanda e a rispondere. Il testo non ci dice eccola la risposta, no, no. E questo è il bello del testo e del commento al testo. Questa è una delle cose che dovrebbero entusiasmarci. Ma questo, secondo me, riduce molto il valore del cosiddetto peshat, della lettura piana del testo, senza zigomori, senza ricamarci sopra. Io francamente la lettura piana, se mi interrogate adesso, mi fate dire che cosa vuol dire, io vi rispondo che non lo so. E la risposta, la lettura piana è la più difficile di tutte. Non soltanto non è vero che sia la più facile, è difficilissimo capire che cos'è, come definire. Il Drash non è la lettura piana, è l'indagine. E quindi, domanda, il testo pone dei problemi di comprensione, indaghiamo sul testo e sugli altri testi. Prima il testo, poi la domanda. Ci può essere anche un modo, non dico invertito, ma quasi. Cioè, io ho una mia opinione ipotetica. Pensate un momento a un ricercatore di fisica. Io ho una mia teoria fisica, che so io, natura ondulatoria o corpuscolare della luce. Cosa faccio? Chi interrogo perché mi risponda? La realtà sperimentale. Questo è il modo di fare ricerca sulla natura. Il modo di fare ricerca sul testo è quella di fare la domanda al testo. Io credo che sia così. Tu, testo, cosa mi rispondi? Ci vuole una visione globale del testo, una conoscenza di tutta la letteratura midrashica, una capacità di dominare in maniera soltanto quando uno l'ha studiata per anni può arrivare a una maturazione di questo genere. Ma il fatto stesso che si possa interrogare il testo in questa maniera, in queste maniere, significa che il Midrash è una sfida alla mente umana, alla mente dello studioso, alla mente dell'ebreo, con conseguenze che possono essere o di dire sono stufo, non me ne occupo più. Delego i rabbini, mi dicono loro, dopodiché io mi adeguerò, l'ho sentito dire tante volte. Oppure dire, va bene, accetto la sfida, mi rimbocco le maniche e mi metto a studiare. E anche questo è stato detto in un altro Midrash. Grazie.